Allora, mi pare che l'altra volta avevamo parlato del paradigma, se non vado errato, avevamo cominciato a parlare del paradigma. Per farvi capire un po' meglio cos'è il paradigma, io vi racconterò un mito greco, che, come dire, non disturba mai. Sapete qualcosa di un tale Procuste? Questo è un peccato. I miti greci meritano di essere riscoperti. Allora, Procuste era un brutto tipo che un bel giorno si impossessa di un varco, di un passo montano sulla strada che va da Atene a Delfi, che, come saprete, per la Grecia era una delle principali direttrici, nel senso che Atene era il centro culturale, Delfi era il centro religioso, quindi, insomma, di fatto era una delle arterie più importanti dello Stato. Come tutti i cattivi che si rispettino, comincia ad esigere un tributo. Ora, tendenzialmente noi crederemmo che il tributo non possa che essere monetario, no? Vabbè, tu passi, paghi pedaggio e buonanotte. Invece Procuste non aveva questo tipo di atteggiamento, anzi Procuste la vedeva in modo completamente diverso. Procuste aveva un letto e quindi costringeva i viandanti a sdraiarsi su questo letto. Se il viandante era del formato giusto del letto, poteva passare senza problemi. Se il viandante non era del formato giusto, Procuste lo adattava. Immaginerete che l'adattamento era non piacevole, ecco, ovviamente, quindi se c'erano dei piedi che spuntavano, li tagliava, se era troppo corto lo allungava, insomma, tutte cose abbastanza splatter nel complesso, visto che i miti greci, insomma, anche loro non è che siano troppo leggeri da questo punto di vista. Insomma, quindi era una situazione un po' complicata. A un certo punto, se non vado errato, il governo di Atene si rivolge a, mi pare che sia Perseo, se non vado errato, Perseo o Teseo, li confondo regolarmente uno con l'altro, penso più Perseo, e gli dice: caro mio, qui bisogna risolvere questa questione perché no, non è possibile, insomma, è ridicolo che noi siamo in un paese dove devi passare attraverso un letto per vedere, per venire da una parte all'altra, insomma, no, non è pensabile. Quindi l'eroe va da Procuste e lo sottopone alla sua cura, nel senso che constata che anche Procuste non era del formato giusto per il letto, quindi si libera di Procuste attraverso il letto. Ora mi direte voi, e a noi? Ora, i miti greci spesso e volentieri mettono le dita nella piaga. Ma proprio di brutto, questo è uno di quegli esempi assolutamente sconvolgenti, perché il problema dov'è? È nell'adattamento della realtà ai propri schemi. Di fatto Procuste lo fa in modo eclatante, in modo visibile anche, in modo esplicito, ma è quello che facciamo noi regolarmente. Tutti noi siamo Procuste, tutti noi prendiamo la realtà e la costringiamo in schemi di riferimento che ci siamo preparati precedentemente. Ed è questo il problema del conoscere. Se uno non sa che il conoscere. Oh, eccola, colpo di scena. Ce l'avevano segnalata in Romania, invece eccola qua. Ok, allora domani sappiamo che non c'è. Stavamo parlando del letto di Procuste, che è un mito greco piuttosto interessante, e quindi dicevamo questa cosa, che tutti noi di fatto conosciamo in questo modo. Ecco perché l'eroe non distrugge il letto di Procuste, ma lo usa. Perché di fatto conoscere è ridurre la realtà. Questo è il senso profondo della questione. Non c'è conoscenza che non sia riduzione. L'idea di una conoscenza che sia perfetta è un'idea ad oggi impensabile, anche se ci comportiamo di fatto come se la nostra cultura fosse perfetta, ed è quello uno dei tanti problemi, no? Però la cultura invece è frutto di una riduzione, come dice Morat in uno dei tanti bei passaggi del libro. Io non dico che non dobbiamo ridurre, perché non sarebbe pensabile non ridurre. Noi non abbiamo un cervello in grado di comprendere tutto tutta la realtà, né è detto che questo sia possibile, anzi noi sappiamo oggi, prendendo in prestito una serie di scoperte scientifiche, che probabilmente non è possibile un sapere che sappia tutto, no? Anche se era l'ideale della scienza, diciamo, ingenua per certi versi, no? Il genio di Laplace, tutti questi miti di cui si parlava, per cui se uno avesse potuto sapere tutte le posizioni e tutti i moti degli oggetti come è, allora avrebbe saputo tutto. Ecco, non è vero. Sappiamo oggi che non è vero. Prendete il principio di indeterminatezza di Heisenberg, tanto per dirne una, no? Cioè, su certe scale di sapere, l'osservare equivale al perturbare. E questo vale, tra l'altro, pienamente anche per le scienze sociali, quindi non è una cosa che non sappiamo, no? L'osservazione sogna nel momento in cui pensa di star rivelando una realtà che è completamente originaria, perché c'è l'osservazione, che tu la stia facendo in modo palese o meno, comunque sei una presenza in più, quindi quello che accade in parte è dovuto al fatto che tu sei lì, che osservi, quindi sapere come sarebbe stato se tu non ci fossi stato è un... no, sono quelle cose che non siamo in grado di indagare. Il problema o il pregio della questione è che adesso vediamo che questo vale anche per le scienze dure, no? Quelle che teoricamente avrebbero dovuto darci la certezza del sapere. Vi ricordo che l'impresa scientifica nasce alla ricerca della certezza. Il conoscere, direi, perlomeno il conoscere occidentale, nasce all'insegna della certezza e della fondazione di un insieme di categorie, oggetti, costrutti che possano dirsi solidi. La nostra aspirazione principale è esattamente quella: noi vorremmo essere una volta tanto fondati da qualche parte, perché noi siamo essenzialmente sfondati. Non è una bella parola, tant'è che il mio collega che l'ha usata ha messo S-fondati, perché sennò pare che stiamo parlando di cose tipo YouPorn e compagnia cantante, invece no. È semplicemente che non abbiamo un fondamento. Questa è quella che Husserl e Heidegger chiamavano la gettatezza nel mondo, il fatto di essere, apparire, comparire come per incanto in un contesto senza aver nessuna consapevolezza né sapere del perché, del cosa, del dove, no? Le famose domande, quelle di cui parlava Guzzanti tanti anni fa, che diceva, no, sono sbagliate, ecco, non so se siano sbagliate, ma continuano ad essere domande fondamentali. Noi non abbiamo idea dei motivi, e questo equivale a non avere un fondamento, perché, no? Non sappiamo chi ci ha generato, se qualcuno ci ha generato, da dove saltiamo fuori, perché siamo qui, che dovremmo fare di questi anni che ci vengono dati, più o meno felici, più o meno tranquilli, più o meno come, insomma, ci sono una serie di motivi che ovviamente spiegano il perché da 3.000 anni a questa parte noi si cerchi di capirci qualcosa di più. Ed evidentemente la nostra ricerca è all'insegna del fondamento. Pensate alla stessa storia dell'atomo. L'atomo, scusatemi, ma oggi è una giornata un po' peculiare, io tra l'altro mi scordo. Ok, niente, questa la facciamo così. Ecco, sta zitto così almeno la pianta rompe l'anima. Per carità. E quell'altro dove l'avevo messo? Si ha un bel dire che l'età non crea problemi. Non è vero, uno si rincoglionisce. Terribile. Vabbè, comunque, dicevamo. Problemi di fondamenti, no? L'atomo, come dicevamo, perché viene ricercato sin dalla filosofia presocratica in pratica, no? Poi Epicuro e poi tanti altri autori più o meno significativi. Perché l'atomo, come da definizione, è il principio. Atomo significa indivisibile e di conseguenza indica la ricerca dell'unità più semplice, dell'unità fondamentale. Tra l'altro designa anche il modo attraverso il quale noi operiamo la conoscenza, no? La divisione è nell'anima della cultura occidentale. Noi pensiamo di dover dividere tutto ai minimi componenti per poi poterlo ricostruire. L'idea di conoscerlo direttamente non ci viene, noi siamo analitici, non siamo sintetici da questo punto di vista. Quindi l'atomo dovrebbe essere questa, finalmente, questa garanzia di una
di un sapere, di una conoscenza finalmente affidabile, finalmente libera dalle famose perturbazioni, no? Perché noi, appunto, avendo questo ideale, com'è che consideriamo le opinioni, i valori del ricercatore? Li consideriamo come perturbazioni, come fattori di disturbo, non come ingredienti necessari del sapere. Secondo noi il sapere è qualcosa che deve fare a meno del sapiente. Il sapere deve essere qualcosa che esiste da solo. E qui già c'è di nuovo un errore piuttosto serio. Alla luce del discorso di Procuste vi rendete conto che è un discorso privo di fondamento quello del sapere oggettivo. Che vuol dire oggettivo? Quando un sapere è oggettivo? Un sapere è per definizione arbitrario. Sapere è per definizione frutto di un gesto di riduzione che, no, non abbiamo idea di quale fondamento possa avere. Spesso e volentieri non sappiamo neanche perché lo facciamo e quando lo facciamo. C'è un altro libro che vi consiglierei caldamente di leggere, ma poi ovviamente fate la tara. Questo si chiama La via dello Zen ed è una presentazione della filosofia Zen fatta da un occidentale che è stato tanti anni in Giappone ed è fatta benissimo. Si legge in un fiato ed è splendida, e racconta di questo grande maestro Zen che era molto ben disposto verso il colloquio, il dialogo con le altre culture, e quindi hanno fatto una serie di incontri con degli scienziati, no? E allora questo maestro Zen, c'erano tante cose per le quali si trovavano d'accordo, una per le quali proprio invece non c'era verso di capirsi era il modo di decidere, perché il maestro Zen utilizzava i gambi del mille foglie. Che vuol dire un po' come i fondi di caffè, tanto per capirsi, nel senso che aveva questa pianta con tanti linee dritta e lo usava un po' come Shanghai, no? Avete presente? Dal modo in cui cadevano i gambi del mille foglie il maestro Zen decideva cosa avrebbe fatto, e gli scienziati ovviamente lo prendevano in giro e dicevano: che voi che senso ha, no? Noi abbiamo, e vedete, che avete voi? Spiegatemi che avete, no? Voi non fate altro che raccogliere informazioni fino a un certo punto per poi decidere arbitrariamente che sono sufficienti e poi fare quello che tutto sommato saprete anche prima. Quindi a che serve? Ed il paradosso è esattamente quello. È vero. Noi non abbiamo la più pallida idea di quali siano le informazioni, quando le informazioni siano sufficienti. È un concetto che ci sfugge completamente. Perché, e qui vedete dov'è la pecca del nostro sapere, tutti i ragionamenti e le costruzioni e le pratiche che noi costruiamo per sapere si fondano su un assunto indiscusso e sbagliato, ovvero sia che noi sappiamo tutto ciò che c'è da sapere su un qualche argomento. Allora, se fosse vero che io sapessi tutto, allora ovviamente mi troverei a poter dire: ok, ne so abbastanza. Ma siccome io non so mai tutto quello che c'è da sapere, perché come dice Beck, c'è il problema che non solo so di non sapere, ma non so quando non so, che è peggio per certi versi, no? Quindi io immagino, diciamo, di quello che penso di sapere, forse so abbastanza. Il problema è che quello che io penso di sapere è discutibile. Io non ho idea se sia abbastanza, se sia corretto, se sia esaustivo, se sia necessario e sufficiente. Non lo so. Perché il mio sapere, come abbiamo appena detto, è frutto di una riduzione. E questa riduzione, nella grandissima parte dei casi, è arbitraria, è automatica, è inconsapevole. Quello è il problema, capite? Quindi nel momento in cui io comincio a studiare un attimo con più attenzione il processo del sapere, mi rendo conto che mi comporto in modi che sono fondamentalmente suicidi. Perché fingere di sapere ciò che sto facendo è assolutamente insostenibile. Non è vero, io non lo so, farei molto meglio a dire che non ne ho idea. Però capite che una scelta di questo genere è una scelta impegnativa, perché revoca in dubbio un po' tutto, e noi per vivere abbiamo bisogno della certezza. Quindi vedete che, no, sono delle strategie abbastanza conflittuali, abbastanza contraddittorie o anche contraddittoriali, come cercheremo di vedere a breve, ma sono estremamente umane. E quindi che cosa dovrei fare? Come diceva Morandi, dicevo, una cosa è la riduzione consapevole di se stessa, un'altra cosa è la riduzione che si dimentica di essere tale e si scambia per l'intero. che è il nostro problema. Cioè, io ovviamente ho delle strategie per trattare con la realtà. Quando dico normalmente alla classe, dice, vabbè, io devo fare come se sapessi tutto. E tutti mi guardano, e come si fa? Ma noi viviamo facendo come se, ragazzi. No? Noi usciamo la mattina e facciamo come se sapessimo di poter tornare a casa il pomeriggio. E già questo è una scommessa. Quindi noi di fatto viviamo all'insegna del come se. Noi ci comportiamo regolarmente come se ci fosse un domani, come se gli altri dovessero comportarsi come si immagina che debbano, come se noi non facciamo altro. La nostra vita è tutta un giocare su questo sottile discrimine. Perché? Perché se io dovessi comportarmi effettivamente come vorrebbe ragione, no? Tutte queste stupidaggini, una delle cose che io detesto di più in assoluto del nostro tempo è questo elogio costante della sincerità a tutti i costi. La sincerità è una stronzata grossa come una casa, spesso. La sincerità spesso non è altro che l'incapacità di tenersi qualcosa per sé, di avere l'energia per trarre le conclusioni e pagare le conseguenze di ciò che si è fatto, dal mio punto di vista. Però se ne può discutere. Però di fatto, ecco, di nuovo una richiesta di verità. No? Noi siamo ossessionati dalla verità e la verità non c'è. Questo, il XX secolo ci ha purtroppo insegnato sta cosa. Non c'è una verità. O perlomeno non c'è una verità scientificamente dimostrabile e oggettiva. Poi ognuno ha le sue verità, probabilmente ce ne sono di altro ordine. Questo è il punto che credo dovreste considerare. Ci sono stati grandi pensatori del XX secolo, tra cui per esempio Simmel, che io ripeto essere uno dei più geniali e meno compresi, che hanno parlato di verità locali, di terze vie, di leggi individuali, no? Di tutta una serie di cose regolarmente fraintese sulla base della scarsa competenza intellettuale di coloro che hanno a che fare. Che vogliono dire queste cose? Vogliono dire che non è vero che ognuno fa come gli pare, perché la lettura qual è? O tutti facciamo allo stesso modo o ognuno fa come gli pare. Ma perché? Dove sta scritta sta cosa? Per quale ragione io dovrei fondarmi su questa dicotomia tagliata con l'accetta? Diciamo che probabilmente è vero che ogni situazione e ogni contesto ha una sua legalità intrinseca e tu agisci in quel contesto nei modi che sarebbero più opportuni per quel contesto, tant'è che Morin, riprendendo questo discorso da un punto di vista un po' più scientifico, parla di sapere pertinente. Che vuol dire sapere pertinente? Vuol dire che la prima domanda che noi dobbiamo porci quando abbiamo un problema è: quali saperi sarebbero utili per poter risolvere questa questione? Non quale, quali. Perché in ogni problema, noi lo stiamo scoprendo con i problemi globali, è evidente, ma poi sarebbe anche lo stesso nei problemi più piccoli una volta che cominci a ragionare in quest'ottica. Per ogni problema c'è bisogno di tanti saperi diversi, non sempre gli stessi. Quindi per una cosa particolare magari ti serve l'agronomo e ti serve l'architetto, per un'altra particolare ti serve un incisore e un ingegnere. Ma sono due, almeno. No? Qual è il problema che tu puoi affrontare con una sola specializzazione come ragioniamo noi? Nessuno. Perlomeno io non ne conosco. A meno che non siano casi specifici che vengono costruiti ad hoc, allora vabbè, devo fare un problema di fisica e poi uso la fisica. Però nella vita normale è raro che ci siano problemi così precisini, no? Nella vita normale è raro che ci siano le cose precise che noi ci raccontiamo. Anche quello è un altro segno, no? La vita normale vi porta a incontrare rette, quadrati, cerchi, iperboli e parabole? No, la vita normale sono spigoli, rientri, concavità, ostacoli, oggetti non classificabili. Quello è il mondo. In quel mondo ci siamo noi che facciamo finta che le cose siano tutte precise, no? Con gli spigoli precisi, 90 gradi, 180, il coso, tutte queste forme che teoricamente dovrebbero essere le forme accoglienti e non lo sono, perché no? Che ci hanno d'accogliente? L'accogliente è morbido e rotondo, non è spigoloso, no? Tant'è che come c'hai un figlio devi cominciare a tappare tutti gli spigoli perché hai una casa che è una trappola fondamentalmente, ecco. Quindi il nostro sapere, come vedete, opera in modi un po' complicati. Soprattutto genera delle forme, genera dei saperi, genera degli schemi e pretende che il mondo si adatti, sbagliando clamorosamente. Tanto per rimanere nella geometria, noi sappiamo perfettamente, comunque nell'algebra o nella matematica, nel calcolo, mettiamola così, sappiamo perfettamente di saper risolvere soltanto un certo tipo di equazioni, no? Le equazioni lineari. Il problema è che il 90% del mondo è definito da equazioni non lineari, quindi noi di quello che sappiamo tutto. Il problema è, ci basta quello che sappiamo? Questo è il punto. Noi ci siamo autoconvinti di sì, noi siamo quelli che sono convinti che quello che non capiscono non serve. Non che quello che non capiscono sarebbe il caso di cercare di capirlo passando da altre strade. Quindi noi per esempio abbiamo fatto questa cosa del genoma, no? Il genoma, abbiamo deciso che il 2% del genoma è utile e il 98% è spazzatura genetica. Perché? Perché non lo capiamo. Facile. Quindi dovremmo capire che l'evoluzione, che è intelligente ed economica, abbia deciso di fare un 100% di quel 98% non serve a niente e 2% sì. Non è più semplice dirci che siamo una banda di idioti o che comunque abbiamo cominciato a capire adesso e probabilmente quel 98% prima o poi potremmo anche cominciare a dedurre che cavolo significa. No, noi siamo così. Non lo capisco, quindi non serve. No, non lo capisci, quindi ti torna come un boomerang in mezzo ai denti, perché è quello che accade normalmente. Salvo poi casi in cui siamo ancora più stupidi e non ci rendiamo conto delle cose più evidenti, quelle che si potrebbero capire con un po' di buon senso. Vaillant, tanto per dirne una. La diga dei 5 laghi in Cina. Si sono dimenticati che l'acqua pesa. Guardate un po', tu fai un lago enorme, milioni di metri cubi d'acqua, su una faglia, no? Dove ci sono ragionevolmente grosse probabilità di terremoto e non te pone il problema che tutti sti quintali d'acqua in qualche misura possano essere un problema. Gli è sfuggito agli ingegneri, no. No, quindi non serve manco la sofisticazione o la sofisticatezza del dire beh non l'avevamo, no, manco quello che dovremmo sapere riusciamo a sapere, figuriamoci quello che non sappiamo. Quindi questo capite che genera una situazione piuttosto complicata. Una situazione che però dobbiamo comprendere, perché? Perché questi sono quelli che Morin chiama gli accecamenti paradigmatici. Il fatto che la realtà sia frutto di una semplificazione porta con sé dei processi e delle pratiche che sono terribilmente umane. Non a caso Nietzsche aveva scritto umano troppo umano, no? Perché è proprio quello, noi facciamo cose che sono veramente troppo umane. Allora perché il problema del 98% di immondizia? Perché noi al paradigma, ovvero sia allo sguardo che rivolgiamo al mondo e ai criteri attraverso i quali lo mettiamo in forma, quindi in qualche modo potremmo dire che il paradigma è il letto di Procuste di volta in volta, tant'è che vi sono paradigmi locali, vi sono paradigmi generali, vi sono paradigmi globali, non ce n'è uno solo, no? Però diciamo che in linea di massima l'idea che sta sotto il paradigma è questa, di essere un principio interpretativo del mondo. Morin dice non solo, è anche un gesto di selezione degli strumenti logici, credo di avervelo detto l'altra volta. Nella fattispecie, come abbiamo appena visto, uno degli strumenti logici che noi adoriamo è la selezione e la divisione, che risulta, come dice Michel Maffesoli, in un sapere autoptico. Noi siamo in grado di descrivere perfettamente i pezzi del vivente, ma non capiamo il vivente, perché per riuscire a distinguere i pezzi dobbiamo averlo prima ammazzato. Quindi ci sfugge qualcosa, fondamentalmente. C'è una tendenza a non vedere mai la foresta al posto degli alberi. Noi vediamo soltanto gli alberi, anzi vediamo i rami, le foglie, le radici. Pure vedere già l'albero intero comincia a essere complicato. Noi siamo oltre, vediamo le molecole del legno, no? Tutte queste cose qui, perché è quello che questo sguardo porta con sé, no? Dell'albero non c'è più niente, una volta che sei così attento a andare nel libro, oltre il libro, a trovare le molecole del legno, a trovare i minerali che vengono recepiti attraverso, tutti questi processi sono tutti micro, per carità, però se tu non li riporti mai nell'albero, te perdi qualcosa, perché l'albero è anche vita rigogliosa, no? È anche armonia, poesia, sviluppo, è tante cose un albero, non è soltanto le sue molecole, non è soltanto le sue parti. Noi sta cosa, purtroppo, no, non la riusciamo più a vedere, quasi da nessuna parte. E quindi, dicevamo, il paradigma ha delle ricadute, evidentemente. Il paradigma, come d'altronde l'intera impresa scientifica, come abbiamo appena detto, non è separato dal resto del mondo, non è un qualcosa che accade nei laboratori e che quindi io posso ben ignorare senza avere problemi e senza avere ricadute, no? Perché il paradigma è di fatto il nostro fondamento, per un certo periodo storico. E quindi se fate questa equazione vi rendete anche conto del perché sia così difficile rinunciare a un paradigma. Perché il paradigma è, come dire, la prima tessera dell'effetto domino, oppure la chiave di volta. Se togli quello cade tutto. E allora noi siamo disposti a qualsiasi cosa, o quasi, pur di non far cadere tutto, perché nel momento in cui cade tutto ti ritrovi nel momento esistenziale iniziale, sei di nuovo senza niente, senza un fondamento, senza una base, senza un modo per poter immaginare un futuro, sei di nuovo in alto mare, no? Quindi noi siamo disposti a fare carte false per il paradigma. Il paradigma quindi ha una sua inerzia, anche perché, come vi dicevo, il paradigma non è semplicemente un insieme di leggi scientifiche, ma è anche una serie di conseguenze che da queste leggi e dalla messa in forma del mondo che comportano discendono. Quindi il paradigma è l'ordine sociale per certi versi, il criterio del prestigio, la ratio ultima dell'attribuzione dei privilegi e degli stigmi. C'è quasi tutto nel paradigma se lo andate a cercare. È chiaro che noi oggi abbiamo un paradigma piuttosto evidente: economia su scienza. Questo. Quindi è chiaro che coloro che si trovano ai gradi alti della piramide sociale non hanno nessun interesse a che questo paradigma cambi e magari se passi, che ne so, ad arte, cooperazione e solidarietà. Non esiste, perché non conviene, no? Ma il problema è che, come vedete, la convenienza di alcuni è strettamente intrecciata anche alla necessità di tutti, o di molti, mettiamola così. Perché molti sono disposti a non porsi il problema, perché se lo dovessero fare gli crollerebbe il mondo addosso. Allora è meglio che io mi tenga le multinazionali che dicono una montagna di stupidaggini dalla mattina alla sera, mi sfruttano fino alla fine, però almeno ho l'illusione che il mondo nel quale vivo abbia una forma. Perché nel momento in cui dovessi rinunciare alla regola per la quale le multinazionali si comportano come si comportano, non perderei solo loro, perderei tutto, perché io vivo da 50 anni con delle convinzioni, ho costruito il mio percorso nel mondo con quei punti di riferimento lì. Se li perdo, che faccio? Chi sono? So se... Prego.
Le multinazionali sono quelle che si sono giocate con le luci accese, addirittura con l'economia ci sono, diciamo, paesi di materie che mirano al modo in cui l'incertezza viene abbattuta da certi processi di marketing, e addirittura le industrie sono proposte tutte ai periodi di crisi, che vengono a trattare come medicina, come creare medicina causa, che sono quasi di salute, perché operano con la paura dell'incertezza delle persone.
Il legame con l'incertezza è formidabile, infatti, come vedrete, sia lui scrive questi libri apposta per imparare a convivere con l'incertezza, no? Perché noi di fatto l'incertezza è la condizione vitale dell'uomo, non c'è mai, no? Infatti stavo dicendo l'altro giorno a lezione, ho sentito un servizio in televisione dove c'era un signore, il presidente dell'Associazione Amici della Polizia Stradale, che commentava il fatto che ultimamente ci siano molti più incidenti con gente che scappa, no? Pirateria stradale di questo genere, e diceva la situazione è fuori controllo. E io gli ho detto, dico, ma dammene una che invece è sotto controllo, perché io non riesco a vederne. A me sfuggono, cioè non la vedo. Qual è una situazione sotto controllo? Le viene in mente un qualcosa che stia funzionando come immagineremmo che debba funzionare? C'è manco mezzo. Non c'è. Il controllo è un concetto relativo nella migliore delle ipotesi. Tant'è che il controllo dovrebbe essere più cooperazione che non controllo, perché nel momento in cui si capisce che sia in tanti a essere interessati a un esito, è più probabile che quello che va fatto si faccia. Se invece c'è uno che controlla e tutti gli altri che cercano di fregarlo, mi spiegate come diavolo facciamo a farlo? Non è pensabile, no? Comunque, anche semplicemente da un punto di vista logico, senza dover fare costruzioni particolarmente esoteriche. Però è l'idea stessa della possibilità del controllo che è il problema per noi, perché noi veniamo da un'esperienza culturale che si è fondata sull'affermazione della possibilità di controllare. In tanti modi, evidentemente, no? Quello che dice Beck, tanto per anticiparvi, perché questo è uno dei punti focali, ovviamente, del pensiero anche di Beck, è che la modernità si fonda su una, come dire, presunzione di possibile riparabilità dei torti, mettiamola così. Nel senso che attraverso il calcolo, l'assicurazione, la statistica, no? Che sapete essere le forze che hanno messo in moto quasi tutto il processo della modernità, si ritiene di poter, come dire, ricompensare o comunque rifondere chi sia vittima di un qualche rischio che si è generato nel frattempo. Quindi i rischi vengono percepiti come calcolabili e come in qualche modo ripagabili. Questo non ti mette al riparo dal rischio, però in qualche modo genera una situazione nella quale sei piuttosto al sicuro, perché seppure ti succede qualcosa, ti viene rifuso in qualche, su un certo tipo di tabella di quello che ti è accaduto. Okay? Quindi diciamo che il controllo non è un controllo che ti garantisce che non succede nulla, ma è un controllo che ti garantisce che se anche ti succede qualcosa, comunque sei tutelato per altri modi, per altri versi. E quello che dice Beck è che oggi, con la nuova categoria dei rischi globali, sto calcolo non è più possibile. Che voi prendiate i rischi ambientali, motivo per cui ne parliamo, i rischi terroristici o i rischi finanziari, sono tutti assolutamente non calcolabili, non hanno un ambito d'applicazione. Prendete la crisi del 2008, la crisi economica del 2008, come dovremmo essere rifusi? Dove li andremmo a prendere i miliardi di miliardi di miliardi che si sono bruciati in un batter d'occhio per colpa di una banda di idioti, perché insomma bisognerà pure dirlo che no, ci sono delle precise responsabilità. Ecco, queste precise responsabilità, però, guarda caso, nel momento in cui dovresti attribuirle non ci riesci più, no? Perché si richiedono delle prove scientifiche di queste responsabilità. E come le trovi le prove scientifiche del fatto che non è un perfetto imbecille? È un po' complicato, no? Quindi abbiamo costruito un sistema nel quale tutto questo procedimento sembra ovvio, ma non lo è minimamente. L'imputabilità, l'utilizzabilità delle prove, non so se voi guardate ogni tanto i serial legali americani, no? C'hai uno che ha detto: sì, sono stato io a ucciderlo, però siccome quel nastro non è stato segnato nei modi giusti, non si può usare. E tu rimani e dici: come non si può usare? Lo sappiamo tutti che è stato là, appena detto. Non vale. Lo devi dimostrare in un altro modo. E tu rimani e dici: qualcosa che non mi torna, scusate, calma, parliamone. Però è quello il punto, capite? Allora, appunto, dice Beck, non solo è difficile ed è impossibile calcolare cose come questi rischi, perché sono fuori scala, sono assolutamente azzerano le nostre possibilità di calcolo e quindi di controllo. Quindi vedete che il calcolo e il controllo, non a caso, sono intrinsecamente connesse. Noi calcoliamo attraverso la matematica, ecco perché la matematica ha questo statuto, aveva questo statuto, adesso pare che la stiamo evitando tutti come la peste, insomma è strano, probabilmente perché tanto fanno i computer, quindi che te frega a te. Complesso, è uno delle tanti sistemi di sottrarci da soli le capacità e le conseguenze, quello potrebbe essere lui. Però la matematica è lo strumento di controllo. Attraverso la matematica, che questa poi sia statistica, sia probabilità, sia calcolo, sia elaborazione di leggi e previsioni, quello che vi pare, comunque è il controllo. Ok, quindi tutto questo, no, per dirvi appunto come ci comportiamo e perché il paradigma è così difficile da cambiare. No, che fa il paradigma per inerzia? Sana in qualche modo i problemi che incontra, perché il paradigma ovviamente incontra dei problemi. Questa è la teoria di Thomas Kuhn, è un autore molto noto del XX secolo, che era un filosofo della scienza oltretutto, e che ha scritto questo libro, La struttura delle evoluzioni scientifiche, che è un testo fondamentale, nel quale descrive il processo del farsi del conoscere. Allora, che dice? Che c'è un periodo di scienza normale, nel quale, che è quello di predominio quasi incontrastato di un paradigma, all'interno del quale il sapere progredisce perché le scoperte precedenti servono come stepping stones per quelle altre, no? Servono come base per salire. E quindi il paradigma si, come dire, si consolida e si espande. Quindi noi, chissà se c'è qualche modo di usare questa cosa, certo. Dio santo, che disastro. Bene, grazie. Sono secche, perché se sono bagnate è una tragedia.
Ci ripassiamo.
Proviamo un attimo a vedere che succede. Ah, ecco bene. Io ho il pennarello, ma mi scordo. Però, scusate. Grazie, ma... No? L'essenziale è che avessero il pennarello giusto anche loro, sennò poi ti trovi con tutto scritto e non più. Allora, dicevamo che, diciamo che inizialmente il paradigma copre quest'area qui, no? Qui, tutto a posto, funziona. Quindi, con i fondamenti del sapere che stiamo producendo qui, pian piano andiamo a descrivere un'area più ampia, no? E diciamo che ancora... No? Cominciamo ad avere qualche piccolo problema che chiamiamo anomalia. Che vuol dire anomalia? Vuol dire qualcosa che non si spiega nei termini del paradigma. Fatti inspiegabili, che però avvengono. Non so se... Come fai a far finta che non esistano? Lo fai. Vi racconto un altro tratto poco noto della nostra cultura. Negli anni 20 in America c'era un signore che si chiamava Charles Fort, che era un appassionato di riviste scientifiche. Quello era il momento, ovviamente, del trionfo della scienza, no? Tutte le varie cose, le tecnologie, le stelle, il calcolo che stava mettendo a punto le nuove interpretazioni, i primi passi della meccanica quantistica, no? Perché noi ce ne scordiamo spesso, ma parliamo dei primi anni, degli anni 10, quando parliamo delle prime formulazioni dei quanti, una cosa che è successa dopo, che non ci hanno ancora capito niente, è un altro discorso, però vabbè, facciamo finta di nulla. E questo signore quindi leggeva le riviste scientifiche avidamente e regolarmente scopriva che nelle ultime pagine delle riviste scientifiche c'erano delle rubriche tipo quelle della settimana enigmistica, non so se avete presente, forse non tutti sanno che, no, quelle cose lì, ecco, nelle quali si dava notizia di avvenimenti inspiegabili, tipo, che ne so, piogge di rane, morie dei pesci, queste cose qui, no? Che però erano così, aggiunte per dare un senso di colore, in qualche modo, nelle ultime pagine. Questo oggi, leggi domani, a un certo punto dice, ma calma, tutte queste cose che, no, che accadono. Insomma, questo ha scritto, si è messo a raccogliere tutte le riviste scientifiche e ha fatto una cosa che si chiama The Book of the Damned, il libro dei dannati, che è in 3 volumi, e che sono tutti i fatti che per ammissione delle riviste scientifiche la nostra cultura non era in grado di spiegare. Quindi 3 libri di avvenimenti che purtroppo non sappiamo perché, non sappiamo come, non sappiamo da che parte leggerli. Ecco, 3 libri. Qual è la strategia? È questa, è quella che te li presenta come talmente rari da essere delle, no, le eccezioni che confermano la regola. Tu leggi la rivista, poi trovi queste 2 stupidaggini, no, vedi, no, io so, pensavo, cioè, sono cose che non mi toccano. No, ti toccano, e come? Il problema è che te le dicono in modo tale che diventano per te insignificanti, e tu non è che sei tutti Charles Fort che si mettono a fare gli schedari con tutte le pagine, con tutto quello che è successo. Noi di fatto abbiamo molta più parte della realtà che non capiamo che invece quella che conosciamo. Questo è il problema, ok? Però siccome appunto queste prime avvisaglie le saltiamo, ovviamente ci troviamo poi a voler descrivere ancora di più. E qui le avvisaglie si sprecano. È il momento della moltiplicazione delle anomalie, perché più il paradigma pretende di essere all inclusive, più il paradigma pretende di essere effettivamente ciò che c'è, e più ciò che c'è non ci rientra, perché chiaramente, no, devi tirare da una parte, molla dall'altra, dici che in questo caso è specifico, però è soltanto una situazione specifica, quell'altro caso sono i dati sbagliati di quelli che hanno rilevato, in quell'altro caso c'erano degli interessi politici e degli interessi economici in gioco, insomma ti inventi quello che puoi finché le anomalie non sono troppe.
Così il paradigma stesso diventa un'anomalia del tutto.
È paradigma a questo punto non gliela fa più, con tutta l'inerzia a un certo punto il paradigma deve essere abbandonato e ce ne deve cercare un altro. Io credo che più o meno non dovremmo essere molto lontani, no? Perché ormai siamo a dei livelli stupidità non è un termine, però paradossali, abbastanza marcati. Non so se conoscete la faccenda della materia oscura.
Sì.
La materia oscura a me mi fa ammazzare
la
risata.
La scuola di energia oscura, comunque, quella è una percentuale talmente elevata che dici, vabbè, però...
Qual è il problema? Che tutte le benedettissime equazioni con le quali descriviamo il cosmo richiedono un quantitativo di materia che è molto superiore a quello che osserviamo, che poi non è poco, voglio dire, però è molto superiore, non frazioni, parliamo del 70%, cioè c'è il 70% della materia dell'universo che non si sa dov'è, è oscura, perché altrimenti la vedremmo, no? Quindi non ci sarebbe, e ci sfugge. Cioè, è intelligente e cattiva perché la stiamo cercando ormai da anni, ma non c'è verso di trovarla, però intanto spendiamo milioni. Il discorso famoso dell'acceleratore, del ciclotrone, del CERN.
La divisione degli atomi, tutto questo, alla fine, durante la divisione, nella ricerca della materia sempre più piccola, c'è comunque una parete di informazioni, perché parte se ne va, e quindi quello che rimane non è effettivamente quello che uno sta cercando, perché perdi,
e non sa manco più che sta,
non sai neanche dove sono.
Assolutamente, anche perché anche se esatto, insieme a tutta un'altra serie di cose, come il lupo nero, l'uomo nero e il lupo cattivo, tutti insieme,
non stai più cercando quello che stai cercando,
si vanno a bere una birra tutti insieme e finiscono così, ecco. E quindi il problema qual è? Come vedete, che non è che qualcuno dice ma avessimo sbagliato le equazioni, perché sarebbe la cosa più evidente, no, le equazioni sono giuste, è che c'è sta materia oscura che non la troviamo. E quindi noi che facciamo? Dopo aver scoperto il bosone di Higgs, sul quale io mi permetto di avere dei dubbi colossali, perché, no, voglio dire, mi hanno fatto vedere un trattino scritto a penna su un pezzo di carta, e quello è il bosone di Higgs. Ok, facciamo che è il bosone di Higgs. Adesso hanno speso non so più quante centinaia di milioni per ripotenziare, raddoppiare la potenza dell'acceleratore, perché? Perché così forse troviamo la materia oscura. Sì, come no? Contaci. Quello è il problema. Capite? Non è che tu prendi atto del fatto che stai sbagliando, perché? Perché quello che è lì non è scritto nella pietra, non te l'ha comunicato il Padre Eterno, l'ha detto un uomo che, per carità, per quanto geniale, resta un uomo, no? Se i conti non te tornano manco a cannonate, ma come pensi di potermi raccontare una panzana come c'è il 70% della materia dell'universo che io non vedo mai lì? Perché me lo dicono le equazioni, ma te diranno sbagliato o no queste equazioni? Lo vogliamo prendere l'idea che potresti sta sbagliando, o sei in un tale delirio di onnipotenza che non c'è verso di capirlo? Ecco, la seconda che hai detto, non c'è verso.
Vabbè, il fatto è che fa paura ricominciare da capo, dovrebbe veramente essere un certo punto da capo, dall'inizio, dalle basi.
Lo so. Perché il problema è che noi i paradigmi li costruiamo su scelte, ragazzi. Non c'è un'evidenza. Ci sono due o tre teorie, delle quali una, per motivi non chiari, spesso e volentieri, alla meglio. Ma le altre non è che improvvisamente non valgono più. Potrebbe darsi che, solo che non le cerca più nessuno. C'è qualcuno che si azzarda a dirti che certi campi del sapere ormai sono finiti, sappiamo tutto. Cioè, accomodati. Ad oggi stiamo scoprendo che la teoria del colore di Goethe è probabilmente migliore di quelle che sono invalse fino ad oggi. Funziona meglio. Perché è chiaro che ti cambiano le cose talmente continuamente sotto i piedi che come fai a mantenerti nella certezza precedente? Ma noi ci riusciamo benissimo, no? Perché noi siamo quelli che, come dire, siamo talmente bravi a fare come se, che ci viene naturale. Quello è il problema. È una strategia di vita, però davanti a certe cose, no, qualche dubbio uno... potresti pure dirti, ma sei proprio sicuro di questa cosa? Siamo proprio sicuri che c'è sto 70%, non so più quante tonnellate, di migliaia di cose, che non c'è verso di vederle, manca a carci. No, noi stiamo cercando una frazione infinitesima di materia oscura, non la troviamo, ma ci dovrebbe essere tre volte tanto quello che vediamo, quindi ci dovrebbe essere galassie oscure che sfrecciano tutte le parti, satelliti oscuri che vanno girando, no? Se, niente, c'è verso, li troviamo. Non solo, ma come saprete probabilmente tutto questo ha a che fare col Big Bang, che è un'altra cosa che a me fa tanto ridere. Noi diamo per assodato e per ovvio che a un certo punto ci sia stato il Big Bang, no? Perché abbiamo trovato questa benedetta radiazione fondamentale, no? Che come la spieghi se no? Non lo so, ma io cercherei un altro modo. Perché? Perché il Big Bang, uno, non mi spiega per quale ragione tutta la materia che osserviamo, che è tanta, anche se c'è quella oscura, probabilmente c'era pure quella in mezzo, quindi ancora di più, stava tutta in un punto. Punto. No, cioè, manco un secchio, un punto. Tutto l'universo dentro un punto. E pare che sia una cosa ovvia. A me crea qualche difficoltà immaginare tutta la materia dell'universo in un punto. Cioè, chi ci ha messo? Uno forte, perché no? Altrimenti. Però questo non è un problema. Va bene, ok. Va bene. Il problema è dopo, nel senso che ti dicono, no? Dopo il Big Bang è scoppiato, sta botta, 18 miliardi che continua a correre tutto, quindi pensa che razza di... No? Molto forte era quello di prima, però... Per motivi delle nostre leggi fisiche noi dovremmo osservare una decrescita dell'accelerazione, perché una cosa esplode, fino a un certo punto poi sappiamo tutti che gli oggetti cominciano a cadere, no? Sarà stata una botta enorme, sono d'accordo, però io non è che posso continuare a vedere la stessa velocità di prima, sempre, perché sennò c'è qualcosa che non mi torna. No, qui accelerano, qui le galassie accelerano, non stanno rallentando. E questo è abbastanza evidentemente un problema con quel tipo di impostazione, perché se è esploso il Big Bang, questo Big Bang o continua e non ce ne accorgiamo, oppure c'è qualcosa che non quadra, perché la forza di questo Big Bang alla fine dovrebbe esaurirsi. Peggiora. No, ci sono gli spingitori di galassie, tanto per citare Corrado Guzzanti quando parlava dei spingitori dei cavalieri e compagnia cantante. No, qui c'è gente che continua a spingere queste galassie in modo che accelerino. Insomma, di fatto non ce n'è una che torna. Quindi tra la materia oscura da una parte e l'accelerazione delle galassie dall'altra, questo paradigma non regge più manco a cannonate, fondamentalmente. Però noi, imperterriti, facciamo come se, non solo, facciamo come se ancora non fosse manco venuto in esistenza questo paradigma qui. Perché vi ricordo che la teoria fondante di questo paradigma è la relatività, che è quello che vi dicevo prima, un sapere contestuale. Le cose cambiano a seconda di dove sono ad osservarle, di cosa sta accadendo attorno a me, di qual è il contesto nel quale mi muovo. Questo che significa? Significa che non esistono leggi universali e noi continuiamo a ragionare come se esistessero leggi universali. Quello è il bello della cosa. Non ci sono leggi universali, ci vedono loro, non io, che sono mister nessuno. Ma è Einstein che ti ha detto, no, non è così, le leggi, perché se io sto su un treno che corre a rotta di collo, il mio tempo passa, no, sapete, cambia tutto. Quindi, di che mi stupisco? Perché è così strano riconoscere che l'universalità delle cose è una balla grossa come una casa, è un'altra esigenza non razionale. No? Il fatto che le cose siano universali è una nostra esigenza profonda, perché implica tutta una serie di cose, soprattutto il fatto che vi è certezza. No, perché certezza e universalità sono lo stesso. Una volta che c'è una cosa che vale per tutti, è certa. Ecco, non ce n'è manco mezza di cosa che vale per tutti. So che sono brutte notizie, mi rendo conto, però in qualche modo qualcuno dovrà anche darle. E quindi il nostro problema oggi è questo, che noi stiamo affrontando, come dice Beck parla di irresponsabilità organizzata, e dice cosa? Dice che noi stiamo affrontando una situazione, le situazioni del ventunesimo secolo come se fossimo ancora nel diciannovesimo, con gli stessi criteri, con le stesse strategie, con le stesse convinzioni, del tutto non intaccate da qualunque tipo di scoperta e di passo avanti o comunque a fianco, al lato, perché sono più a lato che noi avanti, questi passi abbia compiuto la stessa scienza che noi invochiamo. Non solo, ma noi continuiamo a caricare la scienza di una serie di compiti che non è in grado di assolvere. Cioè, il fatto che noi si pretenda dalla scienza una certezza sulla base della quale operare delle scelte è ridicolo, no? Noi abbiamo dei politici che non fanno altro che rimettersi a scienziati che dicano loro come devono affrontare certi problemi, e gli scienziati non lo sanno. A parte che non sono proprio, come dire, concettualmente tagliati per sapere queste cose, ma poi la scienza, come era in origine e come avrebbe dovuto rimanere, è un'operazione temporanea, no? Trial and error, prova ed errore. Cioè, lo sappiamo perfettamente che ci stiamo a provare, non abbiamo idea. Quindi come faccio io a chiedere a uno che ha un sapere che è come lo yogurt che dura 2-3 anni, dico allora che faccio? Non è quello il tuo problema, tu devi decidere che fare su altre basi. Tu devi decidere su cosa fare sulla base dell'etica, sulla base della morale, sulla base di una tua visione politica, sulla base di qualcosa che sia svincolato da queste esigenze, perché queste esigenze non sono a conferma, semmai sono a smentita. Tant'è che dopo Kuhn abbiamo necessità di sapere almeno chi sia anche Popper, no? Karl Popper, che è quello che parla della falsificabilità, non della verificabilità, che è un cambiamento abbastanza significativo, uno lo prende come se fosse normale, ma non è normale per niente, perché vuol dire rinunciare a tutto quello che era la retorica della scienza del XVIII e XIX secolo. Vuol dire che la scienza non si verifica, si falsifica, quindi non te la porta la verità. Non so se questo è chiaro. Non puoi pretendere dalla scienza che ti dica la verità, perché non la sa, perché è un'attività specialistica all'interno di un quadro di riferimento che è già ridotto da prima. So se capite, no, è un problema di... Certo, cioè, lo scientifico è falsificabile per definizione, tant'è che rimanendo qui, cosa dice Popper? È inutile che tu vai a fare gli esperimenti qua, perché tanto qui lo sai che funzionano. No? Che c'è di difficile? Mi dimostri una cosa che è ovvia. Tu devi andare a fare qui gli esperimenti, perché lì ovviamente non funzioneranno e tu potrai cominciare a migliorare il tuo modo di pensare alle cose. Noi invece gli esperimenti li facciamo qui, o li facciamo qui e li falsifichiamo, perché non so se lo sapete, ma tra le altre cose, una delle problematiche correnti è che il sapere per come è fatto oggi è falsificabile in un modo assolutamente totale. Come dice un critico della questione, datevi Photoshop e vi dimostro qualsiasi cosa. Perché chi è che va a rifargli gli esperimenti? Fatemi capire, chi c'è che prende un esperimento e ricontrolla tutto quello che ti stanno dicendo sulla base dell'esperimento? Noi siamo in pieno fideismo, siamo assolutamente, ci fidiamo, ci ha detto lui, ok, basta, no? Tant'è che poi ci sono quelle cose, no? Delle battute di spirito tipo, allora questa settimana il vino rosso fa male e fa bene, perché non so se avete fatto caso, ma ogni 10 giorni c'è qualcuno che ti dice che è un disastro oppure un toccasana, un disastro oppure un toccasana, e sono sempre ricerche scientifiche. Quindi tu a un certo punto dici, no? Famose 4 risate e beviamoci un bicchiere di vino rosso, tanto almeno, se non altro, mi piace. Ma, cioè, è veramente comico ormai. Anche perché, come dice giustamente Beck, noi in nessun settore scientifico c'è una perfetta armonia. Non sono tutti d'accordo da nessuna parte. Cioè, un esperto dice una cosa e uno che ne dice un'altra. Sempre. E già me tengo, sono solo due, invece sono molti di più, spesso e volentieri, no? Quindi io a chi dovrei dare retta? Cioè, dov'è sto sapere oggettivo in base al quale io dirimo una questione qualunque? Se quelli che dovrebbero propormi sto sapere oggettivo me ne danno 7, 8, 10 versioni diverse. E si insultano, se tirano le coltellate, se rubano i dati, se falsificano le ricerche, non fanno qualsiasi cosa, e io dovrei fidarmi di loro. Vedete quando vi dico che il paradigma ha un'inerzia formidabile, che intendo? Io sono disposto ad accettare tutto questo, pur di non dover dire ok, non abbiamo capito niente, ricominciamo. Ah, beh, ogni tanto ci sono dei momenti fantastici.
Essere, se siamo, se abbiamo, cioè se lo facciamo secondo la legge, siamo utilizzati a farlo, quindi non siamo criminali, non siamo fuori.
Beh, ma è quello che sta succedendo in Danimarca adesso, no? È questo che fa le selezioni, le vivisezioni a cielo aperto degli animali che sopprime, è una situazione veramente paradossale da certi punti di vista, no? Questo però lì è autorizzato, lo deve uccidere perché sono troppi, quindi chiaramente sono tutta una serie di passaggi che uno li prende per buoni, poi se pensano per un attimo, che cazzo sta dicendo questo? Qual è la logica per la quale io devo sterminare qualcuno perché sono troppi? Ma dallo a qualcun altro, rimettilo in libertà, fa come te pare, no? Ma non è pensabile che tu lo ammazzi e in più oltretutto dici, sono bravo e quindi guardate qui, apri tutto.
Ma anche da noi, cioè, splatter, in un modo. La apertura della caccia per il contenimento della...
Sì, dei cinghiali, beh certo, ma d'altronde lì quello...
Per viverti in questo periodo.
Sì, però vedete che questo è di nuovo lo stesso problema. Lo stesso problema di prima, cioè noi non riusciamo a vedere il tutto, per cui dici, vabbè, mancano i lupi, ok, rimettiamoci i lupi. Ma se tu metti solo i lupi e non pensi a quello che si dovrebbero mangiare i lupi, se non pensi a come potrebbero essere gestite le situazioni di conflitto con quelli che già ci sono, tu stai facendo una cosa stronza, perché a un certo punto, dopodiché, i lupi ammazzano a fucilate, e manco è pensabile da annaia di che hanno tutti i torti. Perché nel momento in cui il lupo ti uccide un gregge e tu devi passare 2 anni prima che fanno tutti gli accertamenti del caso e eventualmente ti rifondono, a te ti girano le palle. Ed è comprensibile, è umano anche quello. Capite? Quello è il punto, che noi facciamo le cose senza avere la più pallida idea di che stiamo facendo. Allora, nel lago di Bolsena c'erano pochi pesci, ci mettiamo il persico reale. Perfetto, il problema è che il persico reale ha ucciso tutti quell'altri. E non lo sapevamo. Adesso lo sappiamo. Bene, perfetto. Tant'è che, come dice Beck, non siamo più quelli che prima fanno le prove in laboratorio e poi magari applicano. Noi prima facciamo il tentativo e poi verifichiamo. E i risultati sono, penso, sotto gli occhi di tutti, no? Da questo punto di vista. D'altronde si tratta di una scala di intervento che è talmente grande che come fai a fare prove? Come dice, che facciamo? Facciamo saltare per aria le centrali nucleari per vedere che succede? Non si può fare. Aspettiamo che saltino per conto loro, perché è l'unica. Perché saltano. No? Questo è il punto. Cioè, vedete come arriva tutto a un punto in cui se te fermi a ragionare dici, ma io dove diavolo sto? Cioè, come faccio a vivere in un mondo così? Perché è assurdo. Ecco, dal mio punto di vista, come vi dicevo, la radice di tutto questo è una radice esistenziale, non è razionale. Di razionale non c'è niente. Perché se dovessimo trattare questi argomenti in chiave razionale, come dice un altro notevole pensatore, stavolta un economista eterodosso, dice, io starei dentro una barchetta, ogni tanto darei un piccolo colpo di remo e vedrei dove sto andando a finire. Quello è il tipo di intervento che noi potremmo permetterci. Invece noi siamo quelli che cominciano a pagaiare ed è brutto e vanno dritti giù per la cascata che ci succede regolarmente, capito? Cioè, noi non siamo in grado di prevedere le conseguenze delle nostre azioni. Questo è il punto. Ma ci comportiamo come se fossimo perfettamente in grado. Prendete la Deepwater Horizon, no? Ma tu puoi fare un impianto di quel genere senza pensare a cosa fai nel caso succeda qualcosa? No, perlomeno no, buon senso vorrebbe. Ma mi hanno detto che non poteva succedere nulla. Davvero. E adesso che è successo? Un casino. Allora, chi aveva ragione? La domanda, perché no? È lì. Non è che non è accaduto, non è un caso di scuola, sta succedendo. Quindi le tue previsioni sono sbagliate. Quello è il problema, capite? Non è pensabile che noi si riesca a gestire l'intero accadere del mondo in chiave statistica, perché non funziona. L'impossibilità statistica è un'impossibilità teorica. La prassi se ne frega. Capito? Non poteva esserci il terremoto, col maremoto, con tutto quello che è successo a Fukushima. Non era pensabile. Ecco, guarda un po' i casi della vita, è successo. Un'altra volta. Ed è un continuo. E non impariamo. Il problema è lì. Non impariamo. Non è che uno a un certo punto prende atto e dice, ok, allora, qui non è il caso di andare avanti così, per cui smetto col nucleare, tanto per dirne una. No, adesso in Giappone stanno per ricominciare. Passato un po' di tempo, ricominciamo. È stancante, devo dire, no? Per molti versi è decisamente stancante. Anche perché, ripeto, qui non è più un problema di teorie. Magari non sarà correttissima l'elaborazione di Kuhn, però quello che tu vedi nella realtà è questo. Non è che puoi dire, ah, Kuhn ha sbagliato. No, non ha sbagliato, perché è quello che succede dappertutto con le medicine, con le fonti di sostentamento, con lo sfruttamento delle risorse, con la gestione dei rifiuti. È questo, sempre. Cioè, una storia anche noiosa per certi versi, perché dice, vabbè, ok, no, questo l'ho capito, vediamo che altro accade. No, solo questo accade. Accade continuamente gente che si comporta in modi pirateschi per salvare delle facciate che servono sia a loro e principalmente anche agli altri. Quello è il problema. Cioè, questo tipo di stratagemma per cui salviamo i paradigmi non è come fondato soltanto su una stupidità di fondo, è che c'è un accordo di esigenze tra quelli che lo monetarizzano e quelli che non vivrebbero senza. Non so se questo è chiaro. Quindi quelli che lo monetarizzano continuano a monetarizzarlo perché diventano ricchi e ci si fanno d'oro. Gli altri non sono disposti ad andare a chieder conto, perché chieder conto vorrebbe dire trovarsi col re nudo. E la grandissima parte di noi non è disposta a cedere le zone di comfort, perché tutto sommato noi non viviamo così male. Tutto sommato, poi chi se ne frega, no? Penseranno, saranno problemi dei nostri figli, dei nostri nipoti, dei quelli in Africa, dei siriani, di tutto il pianeta, tranne che nostri. Quindi in ultima analisi, ma che mi importa a me? Facciamo conto che continuiamo così, no? La terra dei pochi, ok, lo so, perfetto, continuiamo, imperterriti. E poi la discarica di Malagrotta, e continuiamo la discarica di Malagrotta, e facciamo gli esperimenti nucleari, Kim Il-sung va in giro con i missili nucleari al vanadio, compagnia cantante, eccetera, pronta a far combattere chissà quale guerra. A un certo punto dice, vabbè, ok, fate un po' come pare, no? Ma a me, datemi, non so se vi ricordate quella canzone di, oddio, come si chiamava, di Finardi, extraterrestre, portami via. Ecco, quella ogni tanto io direi che tutto sommato non sarebbe una cattiva idea, dammi una stella che sia tutta mia, così
c'è più nessuno a rompere le palle, se succede qualcosa me la piglio solo con me stesso, e comunque so piccolo, so da solo e non rompo troppi coglioni. Qui invece siamo diventati troppi per molti versi e soprattutto non siamo in grado di capire quello che stiamo facendo. Perché appunto il paradigma si è messo alla, come dire, si è autoprotetto da questi interventi. Il modo in cui noi abbiamo costruito il sapere è un modo che è tendenzialmente protettivo del paradigma. Noi abbiamo diviso tutte le famose iperspecializzazioni, no? Questo lo trovate tutto nei sette saperi. Le iperspecializzazioni perché? Perché accade che quello che scopri in una di queste, che potrebbe essere rilevante per il paradigma, rimane lì. Non so se questo è chiaro. Non diventa un patrimonio comune di tutti che dicono: ah, hai visto che ha scoperto il fisico delle particelle? No, perché il fisico delle particelle parla con gli altri fisici delle particelle. Non esce. È un sapere che non serve più a niente, serve soltanto a fare, che ne so, dei brevetti, delle nanotecnologie, tutte queste cose, no? Però il problema di cosa potrebbero fare le nanotecnologie al resto del pianeta, qualcuno l'ha presente? Non lo sanno loro, figuriamoci come facciamo a saperlo noi. Ed è tutto così, capite? L'iperspecializzazione è il divide e timpera del paradigma, evita che la gente possa parlare e dire: sai, ho scoperto questo, oh, ma l'ho trovato anch'io da un'altra parte, l'ho trovato anch'io da un'altra parte. Oh, caspita, c'è un problema quando 7, 8, 10 discipline cominciano a scoprire la stessa cosa e se lo dicono. Se queste 7, 8, 10 discipline ognuna se la scopre per sé e se la tiene per sé, le cose stanno ferme. Capite? Quello è il punto. E non andiamo da nessuna parte, è un sapere che è un sapere morto, come è morta la gran parte di quello che si muove sulla Terra a sentire Al Gore, no? Perché c'è anche lì una base di calcoli che potrebbero essere impugnabili, probabilmente, perché anche lì non abbiamo la più pallida idea, però comunque mi sembrano abbastanza ragionevoli, che la biodiversità è finita. No, noi siamo sopravvissuti finora perché c'era un ampio spettro di possibilità di vita che di volta in volta erano in grado di rabberciare situazioni. Oggi la grandissima parte delle piante che servono per nutrirci sono tecnicamente morte, estinte. La soia, il riso, il grano. Ce ne sono rimaste poche, pochissime varietà, tutte quante già modificate, quindi nel momento in cui dovesse arrivare il batterio che non ci aspettiamo, perché tanto figurati, no? O il virus che improvvisamente ha un'alzata d'ingegno, o la pioggia sbagliata, tutte le varie cose che non abbiamo previsto, tutto questo ce lo giochiamo. Nel libro precedente di Al Gore c'era un caso fantastico di un intero raccolto di caffè in Brasile, quindi parliamo insomma di tanta roba come immaginerete, che stava per andare perduto perché era comparso un fungo al quale tutte le piante del raccolto del Brasile erano suscettibili. Non c'era una che fosse in grado di reagire con le sue risorse naturali, genomiche. E che hanno fatto allora? Sono andati in Yemen del Sud. Cazzo, vanno a fare. Ecco, vanno nello Yemen del Sud perché la pianta del caffè è originaria dello Yemen del Sud. Hanno cominciato a girare per lo Yemen del Sud a casaccio e fra i ruderi di un cimitero hanno trovato una pianta di caffè che aveva le caratteristiche selvatica, che aveva le caratteristiche adatte per salvare la pianta piantagione del Brasile. Non c'era Monsanto, non c'erano tutte le grandi aziende che fanno queste cose, non sapevano dove mettere le mani. Ci voleva la piantina selvatica nata su un sasso nel cimitero in Yemen del Sud. Ma noi tutte queste cose spontanee quanto stanno più? Noi l'abbiamo fermata l'evoluzione con la pretesa di poter decidere cosa ci serve e cosa no. Noi abbiamo ridotto le specie di mele da 80 a 10, abbiamo ridotto le specie di pere da 70 a 5, abbiamo ridotto le viti, le uve, i grani, i risi e tutto quanto, abbiamo ridotto tutto in nome di cosa? Di capacità di stoccaggio economico, di resa economica per agro, di tutta una serie di ragionamenti che con la sopravvivenza della specie non hanno niente a che fare. Anzi, sostituiamo anche il poco che abbiamo a disposizione con cose che abbiamo fatto noi pensando che siano meglio dell'originale, che insomma è un bel salto mentale anche lì, non darsi questi attribuirsi queste possibilità a fronte di quello che abbiamo combinato, secondo me potrebbe pure essere ora che la smettessimo, però fosse pure. Questo è il punto. Quindi noi di fatto ci stiamo muovendo oggi in un panorama che è assolutamente inesplorato. Noi non abbiamo idea dei tempi di estinzione di una specie di pianta. Chi l'ha mai vista?
abbiamo bene idea dei tempi di estinzione delle specie animali, perché le stiamo estinguendo a rotta di collo, quindi quello lo sappiamo fare bene. Però non sappiamo assolutamente se è vero che siamo arrivati già nella fascia rossa della sopravvivenza delle specie, o se magari da qualche parte, magari non nello Yemen del Sud, ma in Chad o chissà dove, ancora sopravvivono delle piante che potrebbero essere utili per rigenerare le specie viventi contemporanee. Non abbiamo più pallida idea, non lo sappiamo, perché non è un nostro problema. Fino all'altro ieri non avevamo idea di questa cosa, no? Era una parte del sapere che non sapevamo. Lo abbiamo scoperto, stiamo facendo qualcosa in proposito? No, perché è in contraddizione con tutto il resto del sapere che abbiamo fatto prima. Quindi arrivano queste informazioni che ti dovrebbero spingere a cambiare i tuoi comportamenti, ma non lo puoi fare, perché cambiare i tuoi comportamenti implica tutta un'altra serie di conseguenze. Non è che dici, ok, ho sbagliato, per cui mo cancello la lavagna e ricomincio. Lo puoi fare se sei in un laboratorio da solo, che sta a fare con i famosi pippe mentali, e poi tranquillo. Ma nella prassi, glielo spieghi tu a Monsanto che non fa più quello che sta facendo, glielo spieghi tu a quelli che ti generano dei pani che durano freschi per 25, 30, 60 giorni, che magari c'è qualcosa che non quadra, che forse dovrebbero modificare i processi produttivi, che forse fra 50 anni quelli che mangiano quel pane avranno un fegato di 4 taglie quella corrente, eccetera. Come glielo fai a spiegare? Quelli ti chiedono una prova scientifica e tu ce l'hai la prova scientifica. Sei tu che hai costruito l'argomento sulla base della prova scientifica, quindi ti diventa un boomerang. Ma come fai a dimostrare che tendenzialmente fra 50 anni potremmo stare tutti in un certo stato? Fra 50 anni, hai visto, c'avevo ragione, sono quelle famose soddisfazioni, no? Proprio del piffero. Però attualmente non c'è modo. E se tu vuoi impugnare o costringere qualcuno a fare qualcosa, quello ti chiede una prova scientifica. Perché? No? Abbiamo fatta così la cultura. Quindi, come vedete, altro che un cane che si morde la coda, qui stiamo proprio nel giro tondo, più sfrenato, non si sa più da che parte prenderle come situazione. Quindi c'è bisogno di rifare tutto da capo, che è esattamente quello che dice Beck anche nell'ultimo libro postumo che sta uscendo, si chiama Metamorfosi, manco a caso, per cui c'è da ripensare radicalmente i sistemi in base ai quali noi attribuiamo senso, imputiamo le cose, costruiamo le definizioni, perché lì pure c'è parecchia roba. Ok, facciamo dunque il Beck, anche se ho l'impressione di essere andato lungo, ma vabbè.